Si intitola il libro che stiamo per attraversare La squadra dei sogni, il cuore sul prato, edizioni Gallucci, e a scrivere questo romanzo dedicato ai ragazzi, ma soprattutto dedicato a chi ha voglia di leggere e di vivere la storia del calcio attraverso le 150 pagine di questo libro edizione Gallucci, l'autore è qui insieme con noi, Marino Bartoletti, buonasera.
Grazie dell'invito, ne parlo volentieri, anche se sentire parlare di romanzo mi mette un po' in imbarazzo. In realtà non è una storia del calcio, è una storia minore di due squadre, di due istituti che attraverso le loro prime medie si affrontano in una specie di orazzi e curiazzi per vincere un trofeo molto particolare. Quindi il calcio c'è, è leggermente sullo sfondo, ma è declinato nella passione dei più giovani.
Ma proprio quello quel calcio che è sullo sfondo fa parte della storia, come dicevo, perché in questo libro lei a un certo punto fa dire a uno dei protagonisti: ma perché nella scuola non si studia la storia del calcio? Perché la storia del calcio rappresenta una serie di valori e quei valori sono senza dubbio da portare avanti, e questo romanzo è un romanzo che racconta dei valori positivi di questo sport, spesse volte narrato in un'altra maniera. Ecco, i protagonisti sono Carlo e Dorian, e sono due bambini che crescono insieme, però poi a un certo punto della scuola devono dividersi perché fanno delle scelte diverse. Ecco, è il momento della separazione, e allora il momento della separazione presuppone che ci siano degli interessi diversi, però comunque Carlo e Dorian non si perdono di vista. Ecco, questo romanzo, Marino Bartoletti, tra l'altro è l'esordio suo nella letteratura di questo genere, se non sbaglio, questo romanzo, che cosa rappresenta per lei? La scrittura, lei che ha narrato e narra tante volte di calcio, non solo di calcio, in genere per lo sport, cosa rappresenta una lettura di questo libro?
Rappresenta il fatto che sono diventato nonno da alcuni anni e che avevo desiderio di trasmettere le mie esperienze di vita, i miei incontri, le cose che ho vissuto, naturalmente anche se non soprattutto nel campo dello sport, attraverso i suoi valori più positivi, ai più giovani, con una raccomandazione: il libro è per i giovani, ma sarebbe meglio che lo leggessero anche gli adulti, perché se Carlo e Dorian a un certo punto si perdono di vista, o perlomeno sembra che vedano scemare in qualche modo il sentimento fortissimo della loro amicizia, è soltanto perché si sono intromessi degli adulti. Poi per fortuna questa amicizia trionfa alla fine e questi ragazzi, con un abbraccio finale senza spoilerare nulla, come dicono i ragazzi di oggi, danno agli adulti, ai genitori e a quant'altro si inseriscono nella loro amicizia, una lezione di amicizia, appunto, di civiltà e naturalmente anche di sportività.
Lo sport e la civiltà sono due parole che sono molto vicine, in pratica si attraversano, Marino Bartoletti.
Dovrebbero essere sinonimi, per la verità. Io credo profondamente che lo siano, al di là di alcune metastasi, di alcune distorsioni, di alcuni danni che noi adulti soprattutto abbiamo fatto. Io dico sempre, cerco di dimostrarlo con questo libro, che ripeto, ha lo sport e il calcio in particolare sullo sfondo, che in giorni in cui si spendono a vanvera parole importanti come integrazione, per esempio, beh, basterebbe che in una classe di ragazzi dell'elementare o nel mio caso delle medie si facesse idealmente, ma neanche tanto idealmente, rotolare una palla, e attorno a quella palla tutti quei ragazzi, che siano bianchi, gialli, neri, di questa o di quella fede, di questo o di quel credo, beh, troverebbero la gioia di abbracciarsi per aver vinto qualcosa, ma anche di abbracciarsi per aver perso qualcosa.
Attraverso questa palla ci potrebbe essere, attorno a questa palla, tanti ragazzi e tanti bambini, potrebbe esserci anche Benjamin, che arriva dal Congo, che è arrivato in Italia, no? Grazie alla tenacia di buone persone come i suoi genitori, e tra l'altro questo Benjamin è già corteggiato da squadra importante. Ecco,
naturalmente qui ci sono le mie distorsioni, ma naturalmente, certo, che parlano anche di osservatori che vengano a vedere i bambini, ma va bene così, perché questo ragazzino ha degli occhioni bianchi, meravigliosi, che tutto scrutano e tutto capiscono, poi alla fine si rivela il più grande talento di questa partita finale per un trofeo che ha una destinazione molto nobile, fra l'altro, ed è uno dei grandi protagonisti. Mi piace pensare che uno di questi grandi protagonisti sia un ragazzo di colore che si sente più italiano degli altri.
E quando dicevo all'inizio di questa conversazione, attraverso il libro La squadra dei sogni, una storia del calcio, è perché questo libro ci proietta in alcuni momenti importanti, ci fa conoscere per chi non le conosce, che ne so, Elenio Herrera, ci fa ricordare la tragedia di Superga, ecco, nel capitolo, se ricordo bene, e il mondo crollò. Crollò veramente il mondo con la tragedia di Superga.
Guardi, qui sono tutti personaggi di fantasia, se non alcuni riferimenti che sono molto personali, che chi mi conosce può riconoscere tranquillamente, se non altro la mia piccola città di provincia, alcune persone che ho frequentato, qualcuno ha voluto vedere in me il preside coi baffi dei due presidi che si contendono questo trofeo. C'è un personaggio reale e questo personaggio è Sandro Mazzola, perché questo preside, che da piccolo aveva letto il libro Cuore, quello che è pieno dei famosi racconti mensili, quindi la piccola vedetta lombarda, Sangue Romagnolo, il piccolo scrivano fiorentino degli Appennini alle Ande, che sono racconti forse adesso un po' anacronistici, ma che dovevano trasmettere in qualche modo, assieme al valore di patria, che allora andava molto di moda e che forse dovrebbe andare sempre di moda, anche dei concetti di unione, di fratellanza. Lui decide che possano essere tranquillamente sostituiti nella contemporaneità da dei grandi racconti di sport, perché attraverso lo sport, dicevamo prima, si è percorsi in qualche modo non soltanto la civiltà, ma anche la storia con la S maiuscola. Allora un suo amico di quando questo preside viveva a Milano viene nella piccola città, questo amico si chiama Sandro Mazzola e racconta la storia di Superga. La storia di Superga è una storia che certamente distrugge il paese perché questa squadra rappresentava non soltanto un valore importante di un momento di rinascita, ma anche la nazionale di fatto, perché quando cade il Grande Torino cade la nazionale che di lì a poco avrebbe dovuto difendere il suo titolo mondiale conquistato tanti anni prima della guerra. E naturalmente racconta la metafora, purtroppo frutto di realtà, di un ragazzo che in quel momento, fino a quel momento, era un ragazzo felice, studiato, e che dopo il pianto del 4 maggio diventa il ragazzo più infelice d'Italia e anche abbandonato da tanti. E lui dice però che certo nulla gli può ridare suo padre, perché in quel giorno, assieme a tanti campioni, morì anche suo padre. Però lo sport è diventato per lui un percorso virtuoso, per cui comunque ha ritrovato la strada certamente della gloria, ma anche della voglia di vivere, e si è rimesso al braccio quella fascia di capitano della nazionale che tanti anni prima fu di suo papà.
Abbiamo citato Mazzola, il preside, e non possiamo non raccontare un personaggio che è anche lui una grande chiave di volta. Don Chilometro, già proprio nella definizione di quest'uomo alto, no? Con gli occhiali, che veste un po' strano, un po' trasandato, ma forse vestirà trasandato, ma è il cuore che batte in una maniera straordinaria ed è una persona molto lucida, una persona che sa guardare e sa comprendere lo sguardo dei ragazzi, e in particolare proprio dei nostri due protagonisti, Carlo e Dorian.
Don Chilometro era il mio parroco e lo chiamavamo proprio così perché era alto 2 metri e perché era un cestista mancato, perlomeno non perfettamente riuscito, perché era riuscito soprattutto nel suo mestiere di prete. In questa storia che in qualche modo occhieggia tanti sentimenti da me vissuti nell'infanzia non poteva non esserci ed è effettivamente un collante meraviglioso pur nella sua stravaganza, perché è vero che il vescovo si arrabbia per come veste, però poi alla fine è lui che ricuce tanti sentimenti un pochino slabbrati per colpa di altri. Ha un nome che assomiglia molto al nome vero, è stato un prete importante per tanti motivi e mi piace in qualche modo che mi strizzi l'occhio anche attraverso questo che lei molto amabilmente ha chiamato romanzo, ma che è una piccola storia di vita che, ripeto, si rivolge ai giovani perché lo leggono soprattutto gli adulti, come l'album delle figurine Panini, no? In cui i papà, con la scusa di incollarle per i bambini, poi alla fine sono i primi acquirenti e i primi a goderne.
E sono loro che si divertono forse ancora di più dei bambini perché le figurine, le famose figurine Panini, avevano e forse hanno ancora questo, no? Di unire le generazioni attraverso un rettangolo che racconta un pezzo di squadra. Ma qui, senza rivelare come va a finire quella famosa partita, ci sarà anche, una protagonista femminile in questa storia, perché in questi giorni di campionati del mondo, di calcio femminile, parlare di questo credo che sia anche una cosa importante, Marina Bartoletti.
Sì, sinceramente non ho pensato ai campionati del
Ma
mondo femminile
certo.
quando è stato concepito questo libro, ma devo dire che questo è un accostamento molto pertinente e molto intelligente, che mi rendo orgoglioso anche se in qualche modo, ripeto, non posso rivendicare meriti che non avevo. Però, insomma, in questa squadra dove c'è un allenatore che è poi il professore di educazione fisica, che è in totale sintonia col suo preside, che è quello che mi assomiglia molto, se non altro perché ha i baffi. Beh, questo professore dice: scusate, ma in questo regolamento mai scritto di questa partita, chi ha detto che devono scendere in campo soltanto i maschi? E fa scendere in campo anche una ragazzina che col pallone ha una confidenza così così, ma che alla fine diventa naturalmente una delle protagoniste. Poi sa, questi protagonisti cresceranno, perché mi hanno già chiesto il secondo libro e penso anche il terzo, dovrò pensare anche al quarto. E chissà se si innamorerà di qualcuno o qualcuno si innamorerà di lei col tempo.
Beh, una prosecuzione di questa storia sarebbe veramente molto bella, perché oltre questa partita ce ne saranno sicuramente altre, ma la grande partita nel grande giorno ha talmente tanto pubblico che, se ricordo bene, lei ha scritto che nemmeno la squadra locale di Serie C aveva così tanto pubblico, quindi un successo ancora prima che la partita venga giocata.
Sì, perché diventa un piccolo fatto di costume per questa piccola città che poi è la mia città nella quale sono nato e che non nomino mai naturalmente, nella quale un certo tipo di eventi vengono percepiti con più interesse di quella che è una quotidianità un pochino stanca. E dato che di questa partita parlano tutti, e dato che in provincia poi le cose montano e nasce la passione, non dico mezza città, però tante, tante, tante persone al di là di quelle coinvolte nella partita vera e propria, vanno a vederla perché se ne è parlato, perché comunque c'è un fine nobile, perché si è creata molta, molta attenzione, perché a un certo punto un giornalista locale, sai, i giornalisti esagerano sempre un po', dicono è la nostra regata sul fiume che si fa in Inghilterra tutti gli anni, fra Oxford e Cambridge, insomma, non è la stessa cosa, ma i giornalisti le sparano sempre grosse.
Le spareranno anche grosse, ma i giornalisti ci hanno raccontato il calcio, per esempio, nella famosa partita Italia-Germania, che è presente anche in questo libro. Quanto l'ha segnata quella partita, Marino Bartoletti?
Tanto, tanto, perché ero veramente alla vigilia delle mie ambizioni professionali, già imbrattavo un giornale con degli improbabili articoli, certamente in quel momento mai avrei pensato che avrei seguito 10 mondiali di calcio consecutivi o 10 olimpiadi consecutive. Insomma, io forse ho fatto bene a scrivere questo libro, lo dico con totale disincanto, però perché ero talmente gravido di cose da trasmettere che... Ma sì, qualcuno, in fondo io sto libro l'ho scritto parlando ai miei nipoti e spero che siano tanti i nipoti che si appassioneranno a questa storia.
Ma lei ha già cominciato a leggerlo ai nipoti questo libro? O se lo stanno leggendo loro stessi?
Allora, una nipote non sembra particolarmente interessata alla cosa, speriamo che fra 2 anni con la squadra dei sogni 3 sia più interessata. Il nipote maschio invece è già abbastanza coinvolto, anche se lui è un ruvido rugbista, però credo che alla fine questo tipo di storia lo appassionerà parecchio. Il libro gliel'ho mandato, gliel'ho dato ieri. Adesso vediamo un po' se di nascosto, per non darmi troppa soddisfazione, mi dice: nonno, qualcosa ho letto e non oso sperare. Nonno, guarda che mi è piaciuto.
Beh, perché no? Tra l'altro questo libro, ricordo, La squadra dei sogni, Il cuore sul prato, edizioni Gallucci, ha i disegni di Giuseppe Ferrario. Sono dei disegni che intervallano i vari capitoli in un tratto veramente molto semplice e essenziale nel classico bianco e nero.
È stato molto bravo, l'unica eccezione naturalmente è la copertina riproduce un calcio di rigore che è un po' poi il riassunto di tutto quello che accade alla fine, un calcio di rigore visto da un'ottica particolare e su quello naturalmente non vi posso svelare l'esito. Gli altri sono sì, in uno spartano bianco e nero, però rendono molto bene i personaggi che avevo ideato, compreso un chilometro per la verità, e molto bene anche Mazzola, che è l'unico personaggio reale, come ho detto. E insomma, mi sono divertito a leggere questo libro, estraniandomi dal fatto che ho qualche contiguità con l'autore, devo dire che alla fine mi sono divertito.
Beh, è bello sentire che ci si diverte a scrivere un libro, d'altra parte, se ci si diverte a scrivere un libro, ci si diverte a volte anche a leggere, no? Noi che siamo dei semplici lettori. Ma l'immagine della copertina, no? Da questa prospettiva così bella, Che cosa le viene in mente quel tiro, quel rigore che non sappiamo, non vogliamo dire se è parato o no, perché sveleremo qualche cosa? Ecco, lei quale rigore si ricorda guardando quelle immagini di copertina, Marino Bartoletti?
È un rigore sfortunato e drammatico quello di Baggio ai mondiali del 1994 in America, che qualcuno poi in un successivo spot fece finire in rete, facendo arrabbiare un pochino tutti, perché la storia e lo sport, naturalmente, che appartiene alla storia, non si cambiano e sulla storia e sullo sport non si può scherzare. Poi c'è un rigore fallito, ugualmente fallito, che ci ha fatto felici, quello di Trezeguet, quando nel 2006, colpendo la traversa, ci diede il titolo mondiale. Pensi che Buffon era reduce qualche anno prima da una finale di Coppa dei Campioni contro il Milan in cui aveva parato due rigori e aveva perso quella partita. Invece contro la Francia nel 2006 non parò nessun rigore e vinse quella partita. E la storia ha detto che eravamo campioni del mondo.
Quanto è strano e quanto è bello quel gioco del calcio che non è solamente un gioco, ma rappresenta veramente un respiro della nostra civiltà, della nostra società. Come sta il calcio oggi, Marino Bartoletti?
Il calcio vorrei più che assomigliasse a quello di cui parlo io,
Eh sì.
in questo libro, oppure perché no, che assomigliasse a quello della mia creatura televisiva migliore, che è stata quelli che è il calcio, cioè una voglia di sdrammatizzare attorno a quel pallone. Noi facevamo una trasmissione che poi alla fine fece appassionare tante persone al calcio, poi andavano allo stadio e vedevano che era più bello raccontato in televisione la domenica pomeriggio che non vedendolo di persona. Ecco, io vorrei che, insomma, questi calci, queste forme di calcio tornassero ad assomigliarsi, perché il calcio deve essere una festa, deve essere un motivo di fratellanza, non deve essere la bruttura che tante volte si propone. Io ho superato i 70 anni e sono così ingenuo che ci credo ancora, e se posso scriverò altre cose che in qualche modo cercano di diffondere questo amore per un calcio sano, ma per uno sport sano, che poi è il preludio a una civiltà sana.
Ma lei quante trasmissioni ha firmato, ha creato trasmissioni di sport, Marino Bartoletti? Perché lei ha citato solo
Tante,
quelle col
tante,
calcio,
tante,
però
tante.
sono tante. E qui è
Tante,
storia della
io ho condotto.
televisione.
Ma sì, anche se sono ancora vivo, cercherò di esserlo per un po'. Sai, quando si fa dal processo del lunedì alla domenica sportiva, da pressing a tante altre trasmissioni che non sto neanche a citare, quando si inventa quelli che è il calcio. E poi devo dire che la televisione certamente è una cosa di cui fatalmente si va orgogliosi, ma anche l'aver diretto il Guerin Sportivo, aver fondato Calcio 2000, aver diretto lo sport dell'Enciclopedia Treccani, insomma, sono cose che se mi guardi indietro un po' fanno paura. E allora era ora che scrivessi un libro per liofilizzare tutti questi sentimenti.
Prima di salutarci, Marino Bartoletti, qual è invece il libro che le fa compagnia in questi giorni?
Potrei dire i miei due libri perché, come le ho detto prima, sto rileggendo questo libricino e lo sto leggendo con la laicità del lettore, la cosa mi diverte. Poi qualcuno lo sa, io non volevo mai scrivere libri. Questo è il primo libro che scrivo coscientemente, ma da 3 anni un altro editore pubblica i miei pensieri su Facebook col Bartoletti regolarmente separato, naturalmente. Uno, il Bartoletti 2, sti giorni sta uscendo il Bartoletti 3, così ho sedotto Facebook e alla fine mi toccherà leggere anche quello.
E sarà un altro genere di lettura, un'altra grammatica, un'altra sintassi, perché essendo
E poi c'è
superbo.
sul comodino anche Maurizio De Giovanni, che d'altra parte molto spesso parla di calcio, quindi va bene
Certo,
così.
Maurizio De Giovanni è poi un grandissimo giallista. Mi scusi la domanda, Marino Bartoletti, ma in questi giorni stiamo vivendo chi un'ansia, chi un divertimento, chi una insopportazione. Ma come andrà a terminare questa storia del presunto allenatore della Juventus? Chi sarà?
Ah, è molto bella sta storia perché ci sono tifosi
Vero?
che non volevano più l'allenatore che c'era prima e la società ha agito di conseguenza, però non vogliono neanche l'allenatore che sta per arrivare perché appartiene storicamente a un'altra squadra, però non vogliono neanche che un altro allenatore che ha allenato da loro vada ad allenare una società rivale e vogliono togliere la stella allo stadio, però in compenso questa società rivale non è detto che voglia l'allenatore che viene dall'altra società perché è troppo connotato con quella società. Prendiamo tutti una camomilla, ragazzi, godiamoci questo spettacolo.
E chi sarà l'allenatore? Lei lo può, secondo lei, chi sarà? Perché ormai
Beh,
è un
insomma,
gioco anche
bene o male
così da bar, no?
l'identikit è molto preciso e certamente sarà qualcuno che viene da una squadra rivale, ma alla fine poi io capisco il dolore dei tifosi di questa squadra rivale che l'hanno adottato, l'hanno molto amato, però alla fine Perché non essere orgoglioso del fatto che se questo allenatore
Ha voglia.
diventa allenatore di un'altra squadra importante, non lo diventi anche grazie a quello che ha fatto con la squadra nella quale si è rivelato? Insomma, ripeto, rilassiamoci un pochino tutti,
Quindi non
godiamoci,
sarà.
anche perché poi bisogna tifare per i colori e per le maglie, non per le
Certo,
panchine.
non sarà Pep Guardiola come qualcuno asserisce. Poi
Ah,
sui social ci sono veramente delle vicende ed è divertente leggere anche queste cose fantastiche, alcune tra l'altro anche molto ben raccontate, invece altre lasciano un po' il tempo che trovano.
qualcuno disse all'epoca dell'inizio dei social che dovevano diffondere la verità. Secondo me hanno confuso parecchio le idee, però insomma godiamoceli per quello che valgono. Però tornando alla domanda su Guardiola, diciamo pure che mi stupirei molto se lasciasse la sua piccolo paradiso inglese per venire in Italia, però insomma ne abbiamo viste tante che ci potrebbe stare anche questa.
Grazie, grazie davvero Marino Bartoletti per essere stato con
Grazie
noi
a
per
voi, grazie a voi.
il libro La squadra dei sogni, il cuore sul prato. Buonasera.
Arrivederci.